Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Cuore d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare.
E 10 all'ascolto di Radio Onda Rossa, fra un po' iniziamo con Corrispondenza Operaia.
Ma guarda che luna, guarda che il mare, e vorrei poterti dire guarda che luna, guarda che mare.
Ok, 87.9, 11.10 sempre. Allora, siamo in diretta adesso con un lavoratore di Autella di Napoli che ci racconterà che l'altro ieri appunto hanno trovato la sede chiusa mentre era in occupazione. Questa volta non è stato uno sgombero di Samuele Landi, ma è stato il proprietario, perché la sede era in affitto, giusto?
Sì, in effetti la proprietà del Centro Mercato 2, che è la proprietà dello stabile in cui noi siamo ubicati come uffici, ci ha fatto trovare la serrata dei cancelli, dovuto al fatto che comunque la nostra azienda non paga il fitto da un bel po' di mesi, e contestualmente in questa sede noi siamo dal 19 ottobre senza alimentazione elettrica, perché la stessa proprietà nostra aziendale non ha pagato l'Enel, quindi una situazione abbastanza disperata. Siamo riusciti in qualche modo, come dire, a forzare questa serrata, siamo entrati all'interno dell'edificio e abbiamo diciamo in qualche modo presidiato la cosa. In serata poi è arrivata la proprietà del Centro Mercato 2, col quale siamo riusciti, scusate il rumore rimasto in strada, con dei gazebo qua che abbiamo organizzato a Piazza Trieste e Trento a Napoli, e come dicevo in serata siamo riusciti a parlare con la proprietà del centro mercato, spiegandogli la nostra situazione e chiedendo ancora gentilmente alla proprietà di ospitarci almeno fino all'incontro che dovrebbe esserci per il 23 presso il Tribunale di Roma, dove si discute dell'amministrazione straordinaria di questa azienda. Ci hanno dato sta proroga, però noi in effetti è un problema enorme, cioè noi stiamo senza un sito dove poterci appoggiare in questa vertenza anomala, perché non è una vertenza purtroppo nata dalla crisi del mercato, ma nata da una crisi, diciamo, costruita dall'attuale proprietà.
Certo, quindi appunto, cioè, ricordiamo, cioè, oltre a danno la beffa, insomma, voi a Napoli, perché vi siete ritrovati senza neanche più la sede di lavoro, insomma, quindi
esatto.
Però appunto ricordiamo, ne approfitto con te, ma già da questi microfoni abbiamo ricordato più volte, appunto la trattativa di Eutelia si terrà il 23 con una data, insomma, a quanto cruciale, visto che c'è il giudice si esprimerà rispetto al commissariamento, insomma, di Omega,
esatto.
Quindi
tutto il gruppo, sì,
sì. Esattamente.
C'è una discussione già un più ampia di quella che sono i 2000 lavoratori della società Agile che fa parte del gruppo Omega. C'è tutto il gruppo Omega più le stesse condizioni, cioè senza essere pagati salari da vari mesi. Noi ormai siamo al quinto mese senza stipendio, se consideriamo anche la tredicesima è il sesto mese che non abbiamo alcuna retribuzione, alcun sostegno economico alle famiglie dei lavoratori di questa azienda.
Tra l'altro ricordiamo appunto che
mese senza stipendio, se consideriamo anche la tredicesima è il sesto mese che non abbiamo alcuna retribuzione, alcun sostegno economico alle famiglie dei lavoratori di questa azienda.
Tra l'altro ricordiamo appunto che l'azienda non si è neanche permessa di richiedere la cassa integrazione, quindi voi siete proprio a zero lire, insomma, come
esatto,
si suol dire,
esatto,
da molti mesi. Va benissimo, allora con te ci salutiamo, e, insomma, naturalmente da questi microfoni abbiamo già sentito quasi tutte le aziende e hotel d'Italia, ci manca solo Palermo e Ivrea, insomma, lo faremo i prossimi sabati, quindi niente, voi continuate, insomma, adesso un presidio che avete lì a Napoli, ci saranno naturalmente altre iniziative nel corso di questo periodo, almeno si spera per chiudersi il 23, insomma.
Oggi in particolar modo, se mi permetti un attimo,
sì, sì,
un secondo,
vai.
Ci sono dei gazebo in piazza Trieste Trento, vicino alla piazza, una delle piazze principali di Napoli, dove con il lavoro dei lavoratori, scusate il giro di parole, si sta cercando di portare a casa qualche soldino per sostenere in particolar modo i lavoratori più colpiti da questa assenza di retribuzione, perché ci sono ovviamente dei monoreddito, ci sono persone che comunque hanno dei casi particolari in famiglia molto gravi,
certo, poi
e hanno bisogno di soldi, quindi abbiamo fatto un'autosolidarietà, cioè nel senso con dei lavori fatti da noi, stiamo cercando di chiedere delle offerte al pubblico che passa, una delle piazze principali, e stiamo cercando di ottenere almeno qualcosa del genere per, come dire, autosostenerci in questa causa.
Certo,
speriamo che comunque riusciamo a portare qualcosina di soldini a casa e aiutare almeno, sai, qualche lavoratore che in particolar modo non riesce più a pagare le bollette, che ha dei problemi di famiglia, di farmaci e quant'altro, cercare di sostenerli almeno, visto che in questo momento non c'è nessun sostegno economico.
Certo, poi ricordiamo comunque al sud, fra l'altro, in particolare, insomma, è alta la percentuale di famiglie monoreddito, quindi
esatto.
A maggior ragione che non si riceve lo stipendio da molti mesi come il vostro, insomma, naturalmente scattano una cassa di solidarietà, comunque un meccanismo di solidarietà che per fortuna, insomma, ancora esiste e si vede fra lavoratori, insomma. Ma invece, appunto, per approfondire questo elemento qua, naturalmente la regione neanche a voi sta dando niente, se non mi ricordo male.
Nella regione, nel comune, nella provincia, almeno fino in questo momento, hanno stanziato una forma di solidarietà per questi lavoratori. L'abbiamo richiesta più volte, abbiamo aperto un conto corrente postale su cui chi vuole diamo questo conto corrente.
Ce lo puoi ricordare il conto corrente?
Sì, il conto corrente è 999 14 525, okay. Intestato a me, Claudio Mazzaro, un altro lavoratore, Pierpaolo Romano e Luigi Castaldo. È un conto corrente postale.
Ok. No, quindi ricevi appunto sulla regione che non ha neanche concesso un prestito, insomma, per coprire questi mesi.
Noi stiamo cercando di lavorare, facendo uscire a livello ovviamente nazionale la possibilità che le regioni si facciano almeno carico presso le banche di far arrivare a questi lavoratori un prestito almeno equivalente agli stipendi che devono avere, in modo da sostenere queste famiglie. Poi al rientro di questi soldi i lavoratori renderanno ovviamente questa cifra, sperando che comunque le proposizioni di alcune regioni sono quelle che loro si fanno carico dell'eventuale mancanza di rientro di questi soldi o degli interessi su questo prestito, insomma. Quindi stiamo cercando di mettere in piedi questa cosa, perché effettivamente ormai, come si suol dire, siamo alla canna del gas, i lavoratori non ce la fanno più. Un lavoratore che comunque il suo sostegno vitale è lo stipendio, la mancanza di più mesi di questo reddito crea dei danni enormi alla vita di queste famiglie.
Certo, poi ricordiamo fra l'altro che insomma l'ammontare del prestito è solamente, cioè si aggira intorno ai 90.000 euro, quindi per una regione non dovrebbe essere tutta questa grande perdita, ma appunto non si riesce a trovare un meccanismo di ammortizzamento, insomma, cioè di ammortizzazione, scusami, sociale.
Il problema è proprio questo, diciamo che noi siamo
istituzione locale, oltre che il governo naturalmente non fa niente di reale per cercare di risolvere.
Se mi posso permettere, noi le organizzazioni sindacali locali di categoria e confederazione abbiamo chiesto un incontro alle istituzioni locali, ma con l'unico oggetto dell'argomento è trovare una soluzione economica di sostegno a questi lavoratori ed eventualmente il discorso della sede. Abbiamo chiesto al prefetto di fare questo incontro, dalla prefettura non abbiamo avuto ancora una risposta, avevamo chiesto di farlo prima del 23 perché quella data potrebbe essere significativa per noi e quindi di conseguenza dobbiamo arrivare su quel tavolo con dei risultati importanti per poter contrastare a questo momento delicatissimo dei lavoratori.
Ok, grazie mille allora anche per l'approfondimento rispetto alla condizione insomma campana del Eutelia, e ci risentiamo insomma presto con aggiornamenti rispetto al vostro caso, insomma. Un augurio anche
grazie
per il 23, non tanto per Natale, insomma, oltre a quello, ma soprattutto per il 23, visto che si spera se dovrebbe chiudere questa faccenda in maniera positiva, insomma.
Speriamo, okay. Grazie a tutti che ci avete dato la possibilità di far sentire la nostra voce, un grazie a nome dei lavoratori e un augurio di buon Natale a tutti le persone che stanno ascoltando, okay, e a voi della redazione.
Okay, grazie a te, ciao.
Vi saluto.
Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai.
Ormai
ci puoi provare, chiamami tormento, dai, chiacchierare.
sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e violini questa sera raccontale a un'altra. Violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va, se mi va, quando il momento che dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Interrompiamo la canzone per ritornare a Corrispondenza Operaia, anche se naturalmente, come sentite dal sottofondo, insomma, siamo in diretta con un operaio di Pluvia che sono naturalmente i lavoratori dei traghetti di Messina. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, grazie per lo spazio che ci concedete. Okay.
Ciao Mariano, senti, e ti allontani un momento dal corteo, perché si sente.
Vediamo se ce la faccio, dai.
Ok.
Faccio un po' più di tranquillità.
Ok, tu naturalmente stai al corteo che penso sia appena partito, no?
Sì, appena partito, ancora addirittura siamo nel gruppo di circa 3.000 persone che vengono da Messina, quindi okay. Allora vedo soltanto il gruppo di Messina, ci dobbiamo ancora riunire con quelli che giungono dai vari punti d'Italia.
Noi naturalmente faremo la diretta con il corteo più tardi, però con te invece parliamo di quella che è la condizione lavorativa e di quella che è la lotta che state cominciando ad intraprendere e per quello che riguarda la situazione del trasporto marittimo a Messina, e poi naturalmente tu ci farai anche un quadro rispetto a quella che è la condizione dei portuali, dei marittimi di Civitavecchia, visto che si tratta della stessa compagnia, vai.
Sì, diciamo che la cosa principale da dire è che questo ponte foriere di lavoro, di sviluppo e di rilancio del meridione fino a oggi ha prodotto soltanto disoccupazione e precarizzazione. In nome del ponte, ad esempio, l'armatore statale, che poi è armatore statale nonostante si chiami SPA, le ferrovie, vi dico soltanto un numerino: 10 anni fa eravamo 1.800, quest'anno siamo meno di 600 persone, di cui la metà sono precari, tutto in nome del ponte, perché RFI, come voi sapete, è un azionista del ponte sullo stretto, dismette le navi in previsione di un ponte, quindi ci stiamo attrezzando con le barchette per attraversare lo stretto e stiamo cominciando a fare la nostra lotta diretta per la disoccupazione che creerà questo ponte di Messina, posti di lavoro dignitosi che da anni sono il sostegno di tante famiglie messinesi e calabresi che vanno sciogliendosi in nome di un ponte che non sapremo mai se riusciranno a farlo. Il primo passo lo stanno facendo a distanza a Civitavecchia, hanno già bloccato una nave, hanno chiuso il servizio, però non hanno chiuso gli appalti con le ditte che chiedono di passare nella Sardegna con le navi. Come faremo ad affrontarlo? Toglieremo un'altra nave dallo stretto e la manderemo in Civitavecchia. Quindi resteremo sotto il diktat dei privati, degli armatori privati, che gestiscono lo stretto in questo momento, decidono i prezzi. Praticamente siamo presi dalla gola, sia economicamente che sul livello occupazionale. Abbiamo un grande problema, tutto in nome del ponte. Si sappia questa cosa anche in Italia, laddove si vende quest'opera come il rilancio del meridione. Non sta rilanciando nulla. Abbiamo ancora i nostri alluvionati di Giampilieri negli alberghi e stanno investendo miliardi di euro per quest'opera che non farà altro che prendere soldi pubblici e metterla nelle mani dei privati. Ultima cosa, giorno 23 non è vero che si metterà la prima pietra sul del ponte, si aprirà soltanto la variante di Cannitello, è un progetto che non c'entra nulla col ponte, perché ancora non c'è neanche il progetto definitivo del ponte, e questa è la verità.
Infatti comunque appunto ricordiamo rispetto appunto sempre alla vostra condizione di lavoro, la RFI, la rete ferroviaria italiana sotto il nome di Compagnia Blu Via in quel di Messina, insomma, sì, gestisce i traghetti, cioè l'attraversamento e il collegamento fra la Sicilia e l'Italia, insomma, e voi naturalmente avete solo due navi, giusto? Quindi immaginatevi che significa solamente due navi pubbliche per attraversare lo stretto, e tutto il resto invece sono treni, sono navi che trasportano le auto e sono navi di compagnie private, insomma. Quindi i treni in questo caso, no, attraversano lo stretto solamente con due navi. Se una nave va via e va a Civitavecchia, naturalmente si crea a questo punto, no, lo spostamento anche di lavoratori da Civitavecchia, cioè da Messina a Civitavecchia, no?
Sì, assolutamente sì, infatti loro stanno cercando di intasare in modo scientifico lo stretto di Messina per far arrivare i lavoratori di Civitavecchia e fare implodere il sistema, per poi dire un domani non possiamo più gestire, chiudiamo. E questo è il dramma che speriamo oggi, se avremo l'opportunità di intervenire, di spiegarla alla gente. Guarda, c'è un paradosso assurdo, viene venduto come il ponte ferroviario più lungo del mondo, però intanto si stanno smantellando a terra tutte le strutture ferroviarie. Mi spiego, è un ponte che dovrebbe avere due binari del treno, mentre in Sicilia c'è un solo binario unico, e nella linea di Trapani ancora non è elettrificata,
e si va avanti
con i treni diesel. Quindi cosa facciamo? Facciamo questo come ci dicono, dico, supposto che riescono a restare entro i tempi, riescono a fare il ponte fra 10 anni, poi ce ne vuole altri 20 per rimettere in sesto le ferrovie che oggi stanno smantellando. Questo è il polso che ci fa capire che è una colossale presa in giro. Questo è un sistema, l'hanno provato prima con l'Alitalia in piccolo, hanno fatto pagare i debiti alla brava gente che
sì,
paga le tasse.
Sì, una bad company, insomma.
E poi la bad company eravamo noi, poi la good company era una cordata di imprenditori che hanno una buona amicizia in questo governo e stanno godendo degli incassi. I lavoratori sono stati decimati, ne abbiamo ancora, per chi non lo sapesse, 3.500 in cassa integrazione. Questi sono i sistemi della privatizzazione di questo governo. Stessa cosa succederà con RFI, che si sta esponendo da garante per eventuali mancati incassi del ponte, da garante verso gli investitori privati, e sicuramente non sarà un ponte che produrrà profitto, anche perché noi abbiamo dati che nessun ponte del mondo è un ponte che produce produzione, sono tutti a perdere. Figurati se nel profondo sud a Messina riusciremmo a fare di questo ponte un'azione di produzione, sono dei posti di lavoro a perdere quelli che porteranno a scadenza nell'edilizia. Intanto abbiamo perso più di 3.000 posti di lavoro dignitosi a tempo indeterminato dei marittimi, e noi siamo gente abituata al mare, noi siamo un'isola, il nostro DNA ci porta a lavorare al mare, non nell'edilizia a tempo determinato come ci viene proposto adesso.
Cioè, che poi fra l'altro ricordiamo appunto quello che è la situazione dei trasporti marittimi in Sicilia, anche la Siremar, che è la Siciliana Marittima Trasporti, insomma, che sono è la compagnia regionale che collega la Sicilia alle isole minori, anche quella è in crisi per i debiti naturalmente connessi anche alla ristrutturazione di quella che è la condizione di trasporto, insomma, in Sicilia, e non solo, in debito, anche perché la Sicilia ha messo dei soldi per un progetto per il ponte, questi soldi naturalmente sono finiti in fumo solo per un progetto, invece non si riesce a collegare le isole minori pure. Ci puoi fare un quadro anche
sì,
sulla Siremar?
Sì, guarda, il discorso della Siremar addirittura comincia prima di quello della navigazione nello stretto, perché i collegamenti con la grande isola ci hanno messo un po' di più per interromperli, mentre quello con le isole minori già è da tempo che i cittadini ed i lavoratori protestano. Io vi posso portare anche l'esempio del sindaco di Lipari, insieme ai sindaci di altre isole, delle isole Eolie, sono andati fino a Roma, però purtroppo nei media nazionali bastano soltanto le riprese del premier che va ad inaugurare la casetta di legno all'Aquila, le proteste dei cittadini e dei lavoratori non passano, siamo costretti a queste grandi riunioni di massa che noi riusciamo a fare. Quindi in questo senso ti posso dire che anche la Siremar ha questo problema, anche la Siremar è un servizio pubblico di collegamento con le isole minori. Guarda, non riesco ad allontanarmi spero che mi sentiate.
Sì, 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 va.
Dico, quindi è un'avvertenza similare, con le altre organizzazioni sindacali di base ed autonome addirittura stiamo pensando di unirle queste vertenze e fare un'unica vertenza trasporti dei marittimi, che sono i primi ad essere colpiti da questo nefasto progetto del ponte. che ripeto, noi abbiamo la certezza, perché visto che siamo direttamente interessati, abbiamo fatto anche in modo di renderci edotti tecnicamente. Noi sappiamo che in Giappone il ponte che è più lungo ad unica campata è la metà di questo, e si sono fermati perché non esiste la tecnologia per farlo più lungo. Non crediamo che in pregiro, visto il passato e visto le denunce per distruzione dei territori, che ha, si riesca a superare la tecnologia dei giapponesi.
In Abruzzo pure, fra l'altro, esatto, ricordiamo in pregiro cosa ha fatto. Cioè, ha fatto.
Io voglio dirvi soltanto una cosa: in questo governo hanno bocciato l'emendamento che chiedeva 100 milioni di euro per gli alluvionati di Messina. Non ci è arrivata una lira, e qua ci si viene a raccontare che stanno facendo questo ponte per rilanciarci. Abbiamo delle esigenze che sono paurose, dall'acqua pubblica, dall'acqua del rubinetto che non c'è, dal territorio che ci casca addosso, dai trasporti che non esistono. Questa situazione esploderà, non si può continuare ad accontentare il popolo del nord che tiene sotto minaccia questo governo, non si può fare, prima o poi il popolo meridionale reagirà, oggi è un esempio.
Cioè appunto, questo intervento e discussione che stiamo facendo, insomma, rappresenta bene come più condizioni, cioè la territorialità, l'ambiente, e incidono anche sul lavoro, quindi scelte politiche precise ricadono su più condizioni sociali, appunto, e quindi cioè, come il lavoro sei marittimi, insomma, sia in questo caso condizionato da scelte politiche precise che non sono solo quelle di politiche occupazionali, ma sono quelle anche di politiche ambientali e sono quelle di politiche dei trasporti. Appunto, poi ci ricordi appunto come la Sicilia è l'unica regione che non abbia ancora firmato il protocollo dei trasporti, insomma, riducendo la Sicilia all'ultima regione che ancora c'ha i treni a vaporetto, insomma.
Anche
io sono siciliano, quindi lo so come vado a casa col vaporetto ancora. Quindi,
bravo. Quindi noi ancora non riusciamo a chiudere il contratto di servizio regionale, siamo l'ultima regione d'Italia a distanza da mesi, e qua ci si viene a raccontare che faranno il ponte. Ti racconto un altro aneddoto: hanno chiuso un ospedale a Messina perché non possono mantenerlo, stiamo andando a privatizzare tutto. Noi non siamo proprio in modo preconcetto contro la privatizzazione, ma laddove ci fosse una libera concorrenza che magari andasse a favorire il cittadino, non è così. Qua si creano dei monopoli privati gestiti dalle stesse famiglie, anche i gruppi che parteciperanno alla costruzione del ponte già sono decisi, e non parlo io, parlo la denuncia di Giovanni Falcone del ciclo dell'acciaio e del cemento fatto dalla DIA. Ci sono delle carte ufficiali dello Stato italiano che parlano di come si costruirà il ponte e di ciò che si rischia delle infiltrazioni mafiose. Io non ho paura di dirlo, e questo è il problema. Non si può dire no a chi sta aspettando il ponte da anni, a costo di sacrificare i cittadini. Ma lo diremo noi, lo diremo dal basso, ci potranno colpevolizzare e accusare di comunisti terroristi. Non è così, siamo cittadini che paghiamo le tasse e vogliamo i nostri diritti, vogliamo l'acqua, vogliamo gli ospedali, vogliamo i trasporti. Queste megalomanie li facciano ad Acore, non ci interessano nel meridione, abbiamo bisogno d'altro per ora.
Certo, appunto, poi ricordiamo quella che è la privatizzazione, cioè quello che comporta la privatizzazione al meridione, in Sicilia soprattutto, quando mancano regole contrattuali precise, insomma, perché non avendo firmato il protocollo dei servizi, avviando una privatizzazione senza regole, è normale che poi la mafia ci mette il suo, insomma. Ed è quello che sta succedendo. Quindi c'è la cassa integrazione, non ci stanno più le navi, a Civitavecchia, perché comunque parliamo anche di qui vicino a Roma, insomma, Civitavecchia fanno il collegamento con un'altra isola che è la Sardegna, lo hanno interrotto per dare invece i soldi e privilegiare i privati, insomma, ed è quello che sta avvenendo anche sullo stretto in Sicilia. Noi penso che sabato prossimo, insomma, ci metteremo in collegamento con i marittimi di Civitavecchia per ricordare meglio, insomma, quello che succede. Con te ci salutiamo, insomma, se hai altro da aggiungere.
Ti ringrazio, no, dico semplicemente una cosa su quello che hai detto. Grande solidarietà ai colleghi di Civitavecchia, stiamo unendo la vertenza, faremo la lotta insieme. E quello che voglio dire proprio ai cittadini che ci stanno ascoltando, che non c'è garanzia di continuità occupazionale e neanche di continuità territoriale e di diritto alla mobilità se questi diritti vanno trasferiti in mano ai privati. Sappiamo come gestiscono i privati queste cose, questi sono generi di primo bisogno, la mobilità è un diritto universale del cittadino, come è stato riconosciuto universalmente. Questo governo ci sta privando dei diritti universali. Adesso si parla anche di privatizzazione dell'acqua, fermiamoli a monte, fermiamoli dal basso, con una lotta pulita, onesta ma incisiva. Ti ringrazio.
Senti, no, un'ultima cosa mi hai fatto venire in mente, appunto, quali sono le prospettive di lotta che appunto state mettendo insieme, appunto, oltre a collegare giustamente tutte le altre lotte dei marittimi in una vertenza unica e forte, insomma, quali sono le prossime mosse che state mettendo in piedi?
Sì. Ti dico quella più recente. Già siamo andati, personalmente mi sono recato a Civitavecchia, c'è anche il mio sindacato, l'Orsa, a Civitavecchia, che è maggiormente rappresentativo. Già la lotta là è unita, loro stanno impedendo che la nave venga disarmata. Noi da Messina impediremo che la nave di Messina si muova da Messina per andare a Civitavecchia. Ci esponiamo, a questo punto abbiamo capito che per le vie istituzionali non si risolve nulla, lo faremo con la lotta, ripeto, non violenta, però incisiva, tanto da difendere il nostro posto di lavoro con cui, grazie a Dio, riusciamo ancora a sostenere le nostre famiglie.
Ok, grazie mille, allora ci sentiamo prossimamente e ci terremo aggiornati, insomma.
Ti ringrazio, a tua disposizione.
Buon corteo, ciao.
Ciao, ciao.
We're all right.
Ok, 87.9, sono le 11.40, siamo in diretta con un operaio di Pomigliano. Pronto, Mimmo?
Sì, ciao, buongiorno.
Una
ciao.
Classica voce anche tu di Radio Onda Rossa ormai, insomma, ci sentiamo spesso, però con te naturalmente abbiamo già fatto l'aggiornamento rispetto a quello che è successo, insomma, la salita sul tetto a Pomigliano, alla Fiat e anche al comune, però in questo caso cerchiamo di fare anche un approfondimento maggiore, insomma, rispetto a quella che è la condizione di lavoro, a quella che è la strategia Fiat, insomma, messa in campo. Noi abbiamo già sentito per due sabati sia i compagni di Termini Imerese che quelli dell'Alfa di Arese, insomma, vorremmo da te un contributo per capire quella che secondo te è la situazione di Pomigliano e quella che è la strategia Fiat in vista di martedì, insomma, visto che ci sarà il tavolo, e anche un aggiornamento rispetto a quello che è stata l'iniziativa, insomma, del tetto di ieri e dell'altro ieri, insomma.
No, niente, cioè, mi avete proprio colto sul fatto, che io stavo leggendo alcune cose sugli anni 80, no? Quando a Mirafiori ci fu l'occupazione, ci furono i 35 giorni di sciopero, ovviamente erano altri tempi, eppure lì si è perso, nel senso che oggi i precari sono sui tetti, sono sui tetti del comune, la lotta se ne è spinta in questi giorni ai cancelli dell'Alfa, lo sciopero è riuscito, diciamo, quasi al 100%. Ovviamente poi c'è la manifestazione del 22 a Roma. E la riflessione è tanta, no? La riflessione di chi in questi anni si è visto perdere il posto di lavoro, si è visto sconfitto in tante battaglie. E penso che noi ci stiamo facendo una riflessione, la riflessione che è la paura di mettere in campo iniziative di lotta e poi si perde. Ovviamente noi ci siamo stati ai cancelli, siamo con i giovani, siamo con i precari che stanno perdendo il posto di lavoro, ma sappiamo in questo isolamento generale dove centinaia e centinaia di lavoratori stanno per migliaia di lavoratori stanno perdendo il posto di lavoro, sappiamo di dover affrontare una dura battaglia di convincere i lavoratori che la lotta si deve inasprire. Io ieri ho fatto un'intervista a Canale 21, c'erano alcuni politici e lì ho lanciato, secondo me oggi la lotta deve continuare, ma come deve continuare? Bisogna comunque presidiare i cancelli, bisogna occupare la fabbrica affinché la Fiat, ma già da Termini Imerese dovrebbe capitare questo. Cioè noi abbiamo visto Arese, no? Arese in 30 anni la Fiat l'ha dimezzata, cioè diciamo. Ho letto qualche volantino dello Zoico Bus di alcuni giorni fa che parlava di vittoria ad Arese, ma quale vittoria? Cioè la vittoria è quello che nessun posto di lavoro va perso, cioè a Pomigliano se passeranno i 40 licenziati dei precari, passeranno anche gli altri licenziamenti, passerà la chiusura, il ridimensionamento della fabbrica. Ovviamente una riflessione che noi ci stiamo facendo, un po' di compagni si stanno mettendo, abbiamo trovato alcuni archivi su quella famosa battaglia di Mirafiori, stiamo facendo il punto della situazione, noi non vorremmo perdere più, è il momento di non ci possiamo permettere di perdere questa battaglia, cioè il problema Fiat, il problema di Termini Imerese, di Pomigliano, deve e può diventare, diciamo, nella coscienza di ognuno di noi una lotta simbolo, perché se vince Pomigliano, se vince Termini Imerese, cioè, facciamo far fare alla Fiat marcia indietro, io penso che vincono tutti. Come devo farlo capire? Io a questo appuntamento, a questa intervista che voi mi state facendo, è l'appello che io da tempo sto facendo a tutti, diciamo, quelli che si sentono parte della lotta, ma di classe, di una classe che ormai non c'è più. Questo è quello che io voglio far capire. A Pomigliano ci sono ancora i ragazzi nel comune. Ovviamente ieri c'è stato Cossolino, l'europarlamentare del PD, che ha detto non vi preoccupate, ci siamo noi. Ancora si demandano le lotte le speranze in mano a questi signori che ormai sono i colpevoli, sono i complici di quello che sta succedendo, di questo disagio sociale, delle chiusure delle fabbriche.
Senti Mimmo, cioè, cerchiamo di dare pure un po' di numeri, insomma, per approfondire. Voi siete in cassa integrazione dal 16 di novembre, insomma, per l'ennesima volta, però naturalmente già da prima di novembre a salti, insomma, a cicli andate in cassa integrazione, però in maniera fissa, insomma, siete in cassa integrazione dal 16 di novembre. Vi hanno fatto entrare in quei giorni per fare solo qualche alfa, insomma, che è rimasta incompiuta, e poi, insomma, il deserto più totale quando ad Arese, appunto, vabbè, cioè, a vittoria che dicevi tu sullo Stregoberst, era il fatto che loro erano riusciti, no, a non farsi spostare a Torino, no? L'avevamo già parlato, insomma, la volta scorsa, però naturalmente, cioè, si capisce, no? Cioè, perché una logica più complessiva, no, è quella che cerchiamo di tirare fuori oggi insieme a te, nel senso, cioè, l'Alfa di l'Alfa, no, in generale, marchio Fiat, insieme, cioè, acquistato con poche migliaia di lire nel lontano anni 80. Cioè, regalata, no?
Dallo Stato ad Agnelli.
Esattamente, ricordiamo, no? A un certo punto, cioè, no, fabbricava, insomma, cioè, produceva anche a Pomigliano. A un certo punto era il marchio, no? Cioè, la piccola borghesia italiana, insomma, l'Alfa Romeo. A un certo punto, però, è iniziato il declino a favore di Fiat, perché naturalmente servivano i soldi, quindi la Fiat ha preso i soldi dalla Lancia, pure ha preso i soldi dall'Alfa Romeo, ha svuotato i marchi, ha svuotato gli investimenti, la formazione, eccetera eccetera, ha chiuso nel 2002 l'Alfa di Arese, che era il polo centrale, no, in cui c'era anche la progettazione, è rimasta solo la progettazione, e oggi ci vengono a dire che naturalmente non c'è più un progetto strutturale per il marchio Alfa, quindi non solo ha lasciato a piedi nel 2002.
Però ti posso dire interrompere un attimo?
Vai.
Cioè, qua non è che non c'è più un progetto, qua in questi anni CGL e CISL UIL, governi di centrodestra e di centrosinistra, sindaci e tutto quant'altro sono stati complici della Fiat, a favore della Fiat e sullo smantellamento produttivo e industriale di questi stabilimenti, e hanno firmato e hanno applaudito tutti quanti con l'erogazione di migliaia di miliardi di finanziamento pubblico, perché la Fiat, se leggi i giornali di alcuni giorni fa, sta facendo dei profitti enormi, perché produce in Polonia, produce in Messico, produce in altri paesi. Ovviamente è andata a costruire stabilimenti, a fare accordi in parti del mondo dove la manodopera è minore di questa della nostra. Ovviamente non è che è andata da solo. Qua ci sono le firme dei sindacati confederali. Un anno fa, quando Marchionne presentò il piano, il piano Marchionne sull'accordo con gli americani in generale, e tutti quanti questi quali hanno applaudito, hanno detto che era un buon accordo. Oggi invece vorrebbero fare la lotta contro un accordo che loro l'hanno applaudito e l'hanno firmato. Cioè, io dico che queste sono cose che vengono da lontano, non è che ce ne accorgiamo oggi. Cioè, tutti sono stati complici della Fiat, gli hanno regalato migliaia di miliardi di finanziamento per andare a fare occupazione in altri posti. Lui non è che c'è Arnim, che ha Germanica, la Francia o capo con questi della Polonia, no, noi siamo per la difesa di tutti i posti di vita e di lavoro a livello mondiale. Però ovviamente oggi non possiamo lamentare il fatto che la Fiat chiude gli stabilimenti in Italia, perché CGL e CISL UIL un anno, due anni fa sono stati complici, hanno firmato accordi su questa via, nel senso hanno detto sì, vai a costruire all'estero, perché ormai si sono spartiti la torta anche loro su assunzioni clientelari, su soldi, questi prendono mazzette, inutile che ci nascondiamo, qua bisogna dirlo, CGL e CISL UIL prendono mazzette e soldi dalla Fiat.
No, scusa, cioè no, per andare a capire appunto, cioè per continuare il discorso, insomma, il fatto c'è che diceva appunto è che avendo lasciato, no? La Fiat, avendo lasciato in Italia i marchi, gli altri marchi italiani che lui ha, cioè che la Fiat ha poi ha comprato a poche lire, come l'Alfa, come la Lancia prima, eccetera eccetera, no? e altri minori, la Bugatti e quant'altro, cioè ha lasciato sì che l'Alfa come la Lancia diventassero delle head company, cioè delle compagnie da dove andare a succhiare i soldi per mantenere la Fiat invece all'attivo, anche con gli aiuti statali che dicevi tu, perché poi l'Alfa è quella che più della Fiat ha preso in teoria aiuti statali, no? Quindi ha lasciato senza un progetto reale i marchi come Alfa, che Alfa poi fa le macchine ad Arese e a Pomigliano. La Lancia fa le macchine a Termoli, in parte, ma soprattutto a Termini Imerese. E guarda caso, oggi ci ritroviamo con Pomigliano e Termini Imerese, con Arese già fuori servizio, insomma, con due fabbriche grandi al sud che rischiano naturalmente con l'accordo Chrysler di essere completamente chiuse o riconvertite in teoria, perché naturalmente questi progetti di riconversione non si vedono.
Questo
è un elemento, insomma, centrale, no?
Sì,
L'altro elemento di cui possiamo andare a parlare è quello di cercare di svelare un'altra falsità, che è quella che dice Marchionne, per cui in Brasile. No, cioè questa era la scusa con cui lui ha lanciato la chiusura poi di Pomigliano e soprattutto i Termini Imerese, no? Dicendo, uno stabilimento solo in Brasile produce quanto 3-4 in Italia, no?
Sì.
Allora, questa qua è una falsità, perché noi, o perlomeno, è vero oggi, però chi è che organizza la produzione, gli orari, i turni e quant'altro, il mondo produttivo? Allora, noi sappiamo che uno stabilimento come Melfi, che può fare 2.800 macchine al giorno, oggi ne fa 1.800, cioè quasi la metà. Pomigliano è chiusa, il Termini Imerese è in cassa integrazione, è chiusa. Mirafiori ne fa la metà, Termoli ne fa la metà, Cassino ne fa quasi un quarto. Allora, che cosa ci stiamo raccontando? Insomma, ci stiamo raccontando che...
Che la Fiat dice balle, nel senso che non è vero che non si producono le macchine. Purtroppo la Fiat, con accordi internazionali, non vuole produrre vetture nei nostri stabilimenti.
Appunto, è diverso.
A Pomigliano, quando si faceva l'Alfa 156 e la 147, uscivano 1.200-1.300 vetture al giorno. Ma lo dico, quando si doveva lavorare c'era produzione e la Fiat pensava di applicare il TMC2, poi c'è stata pure la risposta dei lavoratori, le vetture si facevano. Oggi la Fiat non le vuole fare più.
La capacità produttiva in teoria dagli stabilimenti ci sta, perché lo stabilimento in Brasile, come quello in Argentina a Cordoba, hanno la stessa capacità produttiva che abbiamo noi in Italia, con i macchinari nati negli stessi anni, gli anni 90, dopo automazione di Cassino e di Termoli, quindi non ci stanno costi strutturali maggiori in Italia. Non è vero, i costi sono costi di plusvalore, di plusvalenza, che la Fiat decide di mettere maggiormente in Brasile a Cordoba, perché il costo del lavoro è minore, più che in Italia, che il costo il lavoro è maggiore, ma non tanto perché noi prendiamo più di quelli di Cordo, ma tanto perché abbiamo i diritti che ci devono essere garantiti, come per la pensione, come i contributi assicurativi e quant'altro, giusto Mimmo?
Sì, ma mi senti, a Pomigliano, cioè io parlo di Pomigliano perché lo conosco bene, ci ho lavorato e sono ancora lì, cioè a Pomigliano ci sono ancora macchinari vecchi di 30 anni. Cioè, non è possibile che la Fiat ha percepito migliaia di finanziamenti pubblici per l'ammodernamento degli stabilimenti in Italia, e come quello di Pomigliano, e non sono stati spesi. Cioè, questi soldi la Fiat li ha intascati e se li è messi in tasca, ovviamente con quei soldi che gli sono stati regalati è andato a investire da un'altra parte, ovviamente abbandonando quella che era la produttività e l'occupazione nel nostro paese. Ma chi dice alla Fiat che deve dar conto di tutto questo?
chi lo dice? I sindacati, diciamo, confederali lo dicono? Niente. Oggi non si dice niente. Cioè la Fiat ha sperperato, ha intascato migliaia di miliardi per copertura sugli ammodernamenti degli stabilimenti, e invece oggi ci troviamo Pomigliano che ha 10-30 anni, Termini Imerese altrettanto, ma questi soldi dove sono andati a finire? E oggi ci viene a dire che un stabilimento in Brasile produce 45 stabilimenti in Italia. È una balla, è una bufala. Cioè questi sono dei marchioni che hanno succhiato il sangue agli operai.
Ok, senti, poi rispetto a quello che sono le prospettive prettamente per Pomigliano, no? Hanno detto che vi faranno produrre la nuova Panda, circa 270.000 vetture, la Panda che fanno in Polonia. Naturalmente in Polonia adesso fanno la 500, la Panda la passano a voi, ma sappiamo che la Panda è un modello in via di chiusura, insomma, perché al 2012 in teoria la Fiat con la Chrysler hanno promesso circa 14 modelli nuovi, quindi anche lì, cioè, si tratta solo di accontentarvi con i modelli in via di chiusura, insomma, che non mettervi invece in un programma strategico di produzione, giusto?
No, ma figurati, se noi ci beviamo questa sciocchezza che dice la Fiat un anno fa, quando disse fermò lo stabilimento di Pomigliano per fin di corsi di formazione, preparazione degli operai, ci fu un accordo sindacale che prevedeva il montaggio e la costruzione delle Bravo a Pomigliano. Io ti garantisco e ti do la mia parola d'onore che non è stata prodotta una vettura della Brava nello stabilimento, si parlava addirittura di 200 Brave a turno. Gli operai non l'hanno vista, nemmeno uno passare sulla catena di montaggio. Ovviamente la Fiat vuole prendere tempo, nel senso che la Fiat ha capito che lo scontro sociale può essere duro, ha capito che mettere in campo due chiusure oggi come Termini Imerese e Pomigliano può innescare un meccanismo di rivolta operaia, e ovviamente si ha fatto un piccolo passo indietro strategico e didattica, e ovviamente dirà vabbè, su Termini Imerese vediamo, facciamo, e su Pomigliano ha lanciato questo sassolino dello stagno della Panda, che è una bufala pure questa. Cioè il problema è far capire ai lavoratori che la Fiat sta dicendo balle, che la Fiat ancora una volta sta sfruttando, diciamo, l'intelligenza, la forza, lo Stato, i soldi a discapito della classe operaia. Oggi ovviamente un lavoratore che gli vai a dire noi faremo la Panda, c'è sempre, diciamo, una parte di questi lavoratori c'è sempre quel pensiero, diciamo, che la Fiat potrebbe veramente poi produrre a Pomigliano, e questo non fa altro che dividere i lavoratori. Sai quante voci sono circolate da un anno a mo', che si faceva la nuova Giulietta, che si faceva a Pali, che si faceva, ne ha dette di tutta la Fiat in questi mesi tramite i suoi sindacati. Ovviamente noi non ci crediamo, noi non crediamo che a Pomigliano possa essere prodotta la Panda, è solo tempo, è solo fesserie, la Fiat sta dicendo solo delle fesserie per prendere tempo e per non far succedere in questo momento di crisi uno scontro sociale, e lo sa che a Pomigliano può diventare, ci può stare uno scontro sociale. Ovviamente su Pomigliano sta prendendo tempo, ma non è altro che questo.
Scusa Mimmo, a proposito di scontro sociale, noi andiamo a chiudere, visto che è mezzogiorno e il tempo a mia esposizione sta finendo. Un'ultima domanda, no? Martedì c'è lo sciopero.
Sì.
E a voi vi hanno promesso, guarda caso, martedì di farvi rientrare in produzione per solo due giorni, sì. Mi dicevano, no?
Sì.
Naturalmente voi, fate mandate.
Mi senti?
Sì,
martedì c'è lo sciopero.
Esattamente.
Ovviamente, Allora, la Fiat provocatoriamente ha detto lunedì e martedì si lavora.
Guarda caso, insomma, visto che un mese e mezzo che non lavorate, lavorate solo martedì.
Addirittura pure martedì. Ovviamente, ovviamente vuole dimezzare, diciamo, la presenza operaia tutto al Parlamento, ok? Più o meno questo è il piano della Fiat.
Sì.
Il piano della Fiat è che Marchionne va là, quando meno operai Fiat trova, meno burdello si fa, ovviamente c'ha più libertà di
contrattazione. Di, certo.
Di contrattazione.
Voi
ovviamente.
Invece cosa fate? Che farete?
No, noi, senti, noi ci andremo, noi stiamo organizzando pure un pullman che parte da Pomigliano, però io dico che una lotta del genere, no? O va fatta diciamo sul serio, no? Su singole diciamo proteste o iniziative o appuntamenti. Ovviamente io sto ripetendo da giorni che bisogna, è arrivato il momento di occupare la fabbrica. Noi stiamo a rischio a Pomigliano che la Fiat smonta gli impianti e se li porta. C'è il rischio di questo. Bisogna, e noi lo diremo fino alla fine della nostra voce, che bisogna occupare la fabbrica, che bisogna presidiarla, che bisogna fare lì dei turni, che bisogna ogni giorno organizzare iniziative di lotta affinché la Fiat faccia marcia indietro, affinché questo piano Marchionne, che è un piano diciamo che porterà alla chiusura non solo di Pomigliano e di Termini Imerese, ma voglio vedere mo che si porterà la Mito in America, a Mirafiori cosa succederà, è ovviamente organizzare diciamo una lotta di lunga durata rispetto a questo. Cioè qua se non si crea, se gli operai di Pomigliano, gli operai di Termini Imerese tutti i giorni non organizzano lotte, manifestazioni di ordine pubblico, è piegare definitivamente questo scempio, e ci troviamo che noi martedì andremo e ci saremo tutti quanti lì. Si farà un po' di casino, ci saranno 4.000-5.000 persone là sotto, ovviamente, poi viene Natale, ognuno penserà ad andarsi a mangiare il panettone a casa sua, non ci saranno diciamo proposte concrete, perché figurati, mo tutti quanti aspetteremo cosa dirà Marchionne, penso che noi lo sappiamo cosa dirà Marchionne. Io penso questo, è importante andarci. Io dicevo l'altro giorno, sempre in collegamento con voi, con Vincenzo Migliucci, cioè che non è possibile, io penso che la lotta a Fiat, specialmente in questo momento, ma quelli di Termini Imerese e di Pomigliano, perché non diventa la lotta, cioè perché il 22 a Roma sotto Parlamento è vero che c'è Marchionne, ha dei sull'operai Fiat, e non ha dei precari da scuola, e non ha dei precari diciamo il disoccupato.
Quello lo dà naturalmente rientra una certa politica anche sindacale, non solo, non solo nazionale e confederale, ma purtroppo anche dei Cobas in parte, insomma, non si riesce a capire com'è che non parte uno sciopero generale, nazionale, insomma, in cui facciamo. Non dico cadere questo governo subito, ma lo sciopero generale grande in queste condizioni sicuramente riuscirà a far salire ancora il livello di lotta.
Non è possibile che pure noi come Cobas andiamo a fare uno sciopero generale all'anno in autunno. Cioè, oggi c'è la situazione critica e grave affinché i Cobas si possano sedere al tavolino e organizzare una. Cioè, non ci dobbiamo mettere paura dei numeri, i numeri a noi non ci devono far paura. Cioè, se noi le cose non le organizziamo e non le portiamo avanti, e noi non sappiamo, cioè, nessuno domani ci diranno: ma voi cosa avete fatto? Cosa avete proposto? Incominciamo a proporre, poi vediamo la massa, la cosa, o si fa crescere mano a mano con iniziative, a partire già pure dalla proclamazione contro questa vergogna di uno sciopero generale, per tutto quanto, perché cioè, onestamente, no? Ma oggi siamo proprio arrivati sul fondo, non è possibile che ancora nessuno dice niente e scoppia, scoppia niente, cioè non è che mi potremmo aspettare un tartaglio che poi lei chiama la cosa in fronte a Berlusconi, ma a noi questo non ci interessa, non ce ne frega di questo tartaglio, a noi ci interessa che centenari e centenari i compagni diciamo incominciano a muoversi affinché questo scempio finisce. Combindustria sta in difficoltà. Cioè, quando un'azienda, quando un padrone non ha la forza di far lavorare i lavoratori, ci fa fu straordinario, sta in difficoltà, quel lavoratore prima o poi abbandonerà il padrone. Perché non approfittarne di una Confindustria che sta in difficoltà e cercare di metterla in ginocchio, organizzando e puntando ad un altro sciopero generale? Punto interrogativo.
Ok, ce lasciamo con questa Omanda, Mimmo, ci salutiamo, insomma.
È una domanda che non mi faccio da solo, ma ce la facciamo in tanti.
Certo, un po' tutti, insomma. Okay.
Ciao Mimmo.
È Vincenzo che è arrivato in studio, infatti, quindi ci salutiamo.
Non gli fate sentire questa cosa.
No, gliela facciamo sentire. Ok, ciao Mimmo, ci sentiamo a presto, insomma. Ok, questa voce vi saluta per quanto riguarda la trasmissione di Corrispondenza Operai, il redazionale che facciamo come approfondimento e per dare voce e inchiesta rispetto a quelle che sono le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori.